La peculiarità del giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento è costituita dall'articolo 648 che consente di ordinare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ove questa non fosse già stata dichiarata ai sensi dell'articolo 642. Qui è necessario fare una sottolineatura perché l'articolo 648, che tra l'altro è stato relativamente recentemente modificato, prevede che il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Allora, capiamo che la dizione dell'articolo 645 secondo comma, il quale stabilisce che in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario e quindi si svolge secondo le norme degli articoli 163 e seguenti, compreso l'articolo 183. E quindi compresa, diciamo, quella possibilità di determinare il perimetro fattuale in modo graduale, come ho già spiegato, fino alle memorie che costituiscono l'appendice scritta del rito ordinario. Però questa particolarità deve, nel procedimento di opposizione all'ingiunzione, confrontarsi con l'articolo 648 e con la peculiarità di questo procedimento, che chiaramente è iniziato in audita altera parte, fondato su una prova scritta della parte ricorrente e che si trova nella fase di opposizione a recuperarla anche la parte, diciamo, della lite costituita dalle allegazioni, dalle eccezioni e dalle difese tutte che sono svolte dalla parte convenuta. Quindi, se è pur vero che nel rito ordinario che è applicabile all'opposizione la possibilità di poter allegare i fatti e di poter formulare le istanze istruttorie segue la scansione dettata dagli articoli 163 e 183, l'articolo 648 però pone alla parte opponente un onere anticipato rispetto alle possibilità offerte dall'articolo 183. E questa anticipazione dell'onere alla parte opponente trova la propria giustificazione nella necessità di contrastare o la provvisoria esecutorietà che il creditore abbia già ottenuto della propria ingiunzione di pagamento, oppure la domanda di provvisoria esecutorietà che certamente il creditore che non l'abbia ottenuto prima formulerà invece alla prima udienza. Diciamo che si verifica nel procedimento per ingiunzione una sorta di contrappasso, nel senso che se il creditore ha potuto ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto o potrebbe ottenerla in ragione della propria prova scritta alla prima udienza dell'articolo 648, sulla parte convenuta grava l'onere di a sua volta dimostrare che anche le sue eccezioni sono fondate su una prova di analogo valore, di analoga pregnanza a quella che ha sostenuto le ragioni della parte ricorrente. E quindi l'articolo 648 chiede che anche le difese della parte opponente siano fondate su prova scritta o di pronta soluzione, quindi su una prova, diciamo, facilmente percepibile dal giudice, immediatamente percepibile dal giudice a questa prima udienza che è destinata appunto alla pronuncia della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione. In realtà quelle che trovano quindi difficoltà sono le pretese che hanno per esempio bisogno di una prova testimoniale, perché la prova testimoniale è una classica prova costituenda. come la confessione giudiziale, come per esempio il giuramento, che costituenda significa che non preesiste un tipo di prova che non preesiste al processo, ma che si forma dentro il processo. Sulla disponibilità di questo tipo di prova si gioca quindi la provvisoria esecutorietà, la quale tra l'altro ha una sua drammaticità sostanzialmente, perché l'articolo 648 stabilisce che il giudice alla prima udienza che ordini la provvisoria esecutorietà lo fa con una ordinanza che non è impugnabile. E nemmeno potrà essere sospesa ai sensi dell'articolo 649, che prevede espressamente la sospensione dell'esecuzione provvisoria, ma incomprensibilmente solo con riferimento alla esecutorietà che fosse stata dichiarata ai sensi dell'articolo 642, quindi solo nell'ipotesi in cui il giudice avesse emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. E la giurisprudenza dà anche un'interpretazione letterale a questa disposizione, per cui non estende in via interpretativa la possibilità di poter sospendere l'esecuzione provvisoria. E anche le ripetute rimessioni alla Corte Costituzionale di questa previsione, cioè della non impugnabilità dell'ordinanza e anche l'impossibilità per il giudice di poterla modificare se non con la sentenza, ma la Corte Costituzionale ha salvato sempre questa previsione. Quindi, questo per sottolineare che la tecnica di sommarizzazione che sta alla base del meccanismo dell'ingiunzione di pagamento richiede questa anticipazione dell'onere di allegazione e anche di produzione delle prove da parte del convenuto, benché sia questo rito regolato dalle norme del rito di cognizione ordinaria. Quindi diciamo che ci sarà alla prima udienza questo scambio di prove sui fatti costitutivi e fatti modificativi, impeditivi e estintivi, prove che dovranno essere quindi o documentali o di pronta soluzione, per esempio una perizia anche di parte, perché in questa fase, e questo è un dato molto importante di carattere pratico, cioè nel processo vero, nel processo vivo. In queste fasi, che sono comunque considerate da alcuni cautelari a tutti gli effetti, trova ingresso anche la prova atipica, cioè trova ingresso quella prova che non è esattamente rispondente ai canoni di formazione che il codice di procedura prevede. Faccio un esempio così mi spiego meglio. La consulenza tecnica è lo strumento attraverso il quale nel nostro ordinamento giuridico si porta nel processo un sapere tecnico. La consulenza tecnica non è specificatamente una prova dal punto di vista tecnico, perché il consulente tecnico è un ausiliario del giudice e questo ha una serie di ricadute perché, non essendo tecnicamente appunto una prova, non è nella disponibilità delle parti, ma nella disponibilità del giudice. Tuttavia, nella pratica giudiziaria, la consulenza tecnica è utilizzata, è domandata perlomeno dalle parti ed è largamente utilizzata anche per confermare certe situazioni che la cui esistenza, inesistenza o la modalità di esistenza dipende da rilievi, considerazioni di natura tecnico-scientifica. In un caso di questo genere, penso per esempio a una fornitura viziata, penso per esempio a un appalto realizzato con opere che non corrispondono alla regola d'arte o che a loro volta hanno determinati vizi, è possibile per esempio contrastare un'ingiunzione di pagamento e una richiesta di pagamento anche mediante una consulenza tecnica, come suol dirsi, di parte, che non corrisponde a quei canoni specifici, a quelle norme specifiche che richiede il codice di procedura civile e che hanno attinenza soprattutto all'attivazione del contraddittorio, perché chiaramente nel processo si verifica la consulenza tecnica nel contraddittorio delle parti e del giudice, perché il giudice nomina il proprio consulente tecnico, le parti nominano i loro consulenti tecnici e le operazioni peritali, quindi di accertamento, di descrizione di quello che si verifica, avvengono nel contraddittorio. Una perizia di parte manca di questo aspetto fondamentale, cioè non è effettuata nel contraddittorio né della controparte né del giudice. Però può svolgere la funzione in questa prima udienza di opposizione all'ingiunzione di pagamento di costituire un elemento di natura probatoria su cui il giudice magari non potrebbe fondare il proprio convincimento e decidere interamente la causa, ma che può essere sufficiente a contrastare in questa sede la richiesta di provvisoria esecutorietà. Con riferimento invece al procedimento cautelare, che è disciplinato dagli articoli 669 bis e seguenti, questa disposizione stabilisce che la domanda si propone col ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente e il ricorso in questione deve avere il contenuto che stabilisce l'articolo 125 delle disposizioni del codice di procedura, che è diciamo, un contenuto generale per quello che riguarda gli atti introduttivi. Qui siamo di fronte a un procedimento sommario cautelare, quindi la sommarizzazione del rito è funzionale a una velocità necessaria a evitare che si possa produrre un danno nelle more del processo di cognizione ordinario che possa aggravarsi un danno che si è già verificato o ancora per consentire che la pronuncia che del giudice, la sentenza che interverrà successivamente sia utile e quindi per conservare uno stato di fatto di diritto che si teme potrebbe essere alterato dalla parte debitrice. La forma della sommarizzazione, come ho accennato poco fa, in questo caso è diversa rispetto all'ingiunzione di pagamento, perché non c'è qui l'omissione dell'attivazione del contraddittorio, ma l'articolo 669 sexies prevede che vi sia l'attivazione del contraddittorio e quindi sono presenti tutte e due le parti e tutte e due le parti hanno quindi la possibilità di potersi difendere, di poter quindi descrivere, allegare e provare quella che è la posizione sostanziale che fa loro capo. La tecnica di sommarizzazione del rito, però, riguarda proprio questo aspetto, cioè della prova sostanzialmente, perché trattandosi di un procedimento, che, è mosso da esigenze di, rapidità, non si può qui procedere alla, assunzione della prova secondo le regole del rito di cognizione. Quindi, intanto questo è un procedimento nel quale la fissazione dei termini e quindi stabilire la scansione delle attività che sono svolte è rimessa al giudice e non è predeterminata dal legislatore. Ma qui il tipo di cognizione è sommario, cioè qui non si assume una prova testimoniale come nel processo di cognizione, ma il giudice può sentire le persone come che sono a conoscenza dei fatti di cui si controverte e ne può assumere, dice la norma, sommarie informazioni. Quindi c'è, come dire, una rivisitazione delle attività che il giudice svolge, attività di natura istruttoria, come dire, riviste in una misura ridotta, senza l'attivazione di tutte quelle formalità che sono previste nel processo ordinario di cognizione in ragione giustificatamente all'urgenza a cui risponde questo particolare procedimento. Sappiamo che il presupposto, uno dei presupposti di questo procedimento è l'esistenza del fumus boni iuris, quindi la verosimile fondatezza della posizione sostanziale che la parte che richiede la misura sostiene, e questo fumus boni iuris impronta di sé anche la raccolta delle informazioni che sono necessarie al giudice a negare, a concedere un determinato provvedimento o a concederlo, ovviamente dandogli anche una forma che sia utile a quella che è l'esigenza di tutela della parte. Quindi fondamentale qua nel processo di cognizione sommaria c'è una sommarizzazione della cognizione, quindi le parti faranno le rispettive allegazioni, ma la contrazione qui si verifica nella fase istruttoria, perché qui c'è un ridimensionamento delle formalità che regolano appunto la raccolta delle prove, che diviene qui sommaria informazione, e anche in questo caso trovano accesso le prove atipiche proprio in ragione di questa velocità. Per esempio, non si può sentire un testimone, si potrà produrre una dichiarazione di una persona che si dichiara informata dei fatti. Ovviamente questa dichiarazione non è una prova testimoniale, è resa fuori udienza, è resa senza le garanzie proprie della giurisdizione, quindi il contraddittorio e la presenza del giudice, però potrà, come dire, in questa fase urgente essere utilizzata come indizio. Naturalmente questa impostazione del rito impronta di sé anche dunque le attività che svolgono le parti.